E quest'oggi abbiamo aperto il nostro incontro col Salmo 18 ed è sempre molto interessante come Dio agisce, perché nel Salmo 18 il primo versetto dice: "Io ti amo, Signore, mia forza." Ed è una frase forte quella che Davide usa di amore nei confronti, è un'affermazione di amore nei confronti di Dio, una frase molto impegnativa che è poi l'argomento che vedremo quest'oggi. Ecco perché dico che è interessante come il Signore agisce, in quanto io non ho idea di come chi apre o conduce il culto aprirà la cosa, ma il Signore dispone sempre affinché ci sia un filo logico. E oggi nel nostro studio della parola di Dio arriviamo a Matteo, siamo al capitolo 28, il capitolo che parla della resurrezione di Gesù Cristo. E Matteo ci dà uno sguardo, o meglio il suo sguardo, al più grande evento che la storia del mondo possa registrare, appunto la resurrezione del Signore Gesù dai morti. Questo è il pilastro della fede cristiana. Tutto ciò in cui crediamo, tutto, senza nulla escluso, si basa sulla realtà della resurrezione. Potremmo dire che non esiste il cristianesimo se non ci fosse la resurrezione. E poiché c'è una resurrezione, è vera, è reale, tutti gli elementi della nostra fede sono affermati come veri. Vi invito ad aprire appunto Matteo, capitolo 28. Questa mattina vedremo i primi 10 versetti, e vedremo la resurrezione appunto del Signore Gesù. Matteo 28, leggiamo i primi 10 versetti. Dice: "Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: Vi saluto. Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, e andate ad annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno." Diciamo che questa è una storia famosa, conosciuta, anche il mondo conosce questo episodio, e ci possono essere molte reazioni a questa storia, alla resurrezione. Ci può essere la reazione della razionalità e quindi una forma di rifiuto a quello che abbiamo appena letto, perché la razionalità dice che la resurrezione deve essere respinta sulla base del fatto che non si adatta alla ragione umana. Quando mai si è visto uno resuscitato dai morti? Tante volte quando si evangelizza le persone mi dicono: Ah, ma io non ho mai sentito uno che è tornato dal mondo dei morti. E questa è una visione umanistica. In pratica dice che solo ciò che l'uomo può percepire e spiegare può essere vero, e poiché la resurrezione è inspiegabile dalla ragione umana, quindi dice non è avvenuta. E così il razionalismo rifiuta la resurrezione come rifiuta ogni elemento miracoloso della storia della redenzione. Una seconda reazione molto simile è la reazione dell'incredulità. L'incredulità non esclude la realtà della resurrezione, ma si rifiuta semplicemente di credere alla pura verità. La semplice incredulità è una negazione di ciò che è un fatto. E la resurrezione è forse il fatto più indiscutibile di tutta la storia, perché se noi avessimo modo di esaminare tutti i dati che abbiamo solo nei Vangeli, potremmo dire che è un fatto provato che è esistita. Ma l'incredulità nega i fatti. Poi c'è la reazione del dubbio. Il dubbio può essere un dubbio onesto, quello di un vero ricercatore che desidera che le domande sulla resurrezione abbiano una risposta e un fondamento, ma c'è anche il dubbio ipocrita che semplicemente continua a mettere in discussione ciò che le prove dimostrano e che in fondo uno non ne vuole tenere in considerazione. Poi ci può essere la risposta dell'indifferenza. Questa è la risposta che dice: sì, potrebbe essere vero, ma non mi interessa. Non fa parte della mia vita, non è qualcosa nelle mie priorità. Che sia successo o no, non sono particolarmente interessato. Poi c'è la risposta dell'ignoranza. Ci sono quelle persone che semplicemente non hanno familiarità con la storia, con i fatti della resurrezione, potrebbero anche non saperlo, ma neanche ricercano la verità quando ne sono esposti. E certamente c'è anche la reazione dell'aperta ostilità, cioè in pratica ci sono coloro che nonostante tutto vogliono sempre, sono ostili a qualsiasi dimostrazione. E purtroppo tutte queste sono reazioni sbagliate. La risposta adeguata è la risposta della fede, cioè di accettare questa come una verità. La resurrezione ha un'applicazione alla vita di colui che è esposta a questa verità. Ora, mentre arriviamo ai Vangeli, confessiamo proprio all'inizio che avremo a che fare con la risposta della fede, perché sia Matteo, Luca, Marco e Giovanni credono tutti nella resurrezione del Signore Gesù Cristo. E non credono perché fossero costretti a credere, ma perché furono convinti, e infatti in parte qualcosa vedremo, furono tutti convinti delle sue prove, come le furono le altre persone che facevano parte della prima comunità credente che si identificava con Gesù. Quindi quando arriviamo al Matteo 28, al racconto di Matteo, in pratica in modo figurativo ci stiamo unendo alle persone che vedono la resurrezione attraverso gli occhi della fede. Più avanti in questo capitolo Matteo mette anche in luce coloro che rifiutano, ma soprattutto si focalizza su coloro che credono. E quindi in questo capitolo e arriviamo alla fine di questo capitolo, di questo lungo Vangelo di Matteo, alla fine di... sono 4 anni che stiamo studiando il Vangelo di Matteo e siamo arrivati in pratica alla conclusione. Alcuni pensano che la Bibbia sia un insieme di verità spirituale messe a caso, ma non è vero. Ogni libro della Bibbia ha un inizio e ha una fine e ha uno scopo, e qualsiasi scrittore degno di questo nome fa in modo che il finale, riserva un po' come nei film, sia la parte più elettrizzante, più eccitante proprio nel finale. E quindi anche Matteo, arriviamo al capitolo 28, dove il punto più alto è lo scopo di tutto. Come detto, la verità della resurrezione è la base del cristianesimo, Pensate che il primo sermone predicato alla nascita della Chiesa da parte di Pietro ha avuto come tema appunto la resurrezione di Cristo dai morti. E divenne soprattutto il tema della predicazione apostolica. Pietro predicò di nuovo sulla resurrezione nel capitolo 4 e ancora nel capitolo 10, Stefano nel capitolo 7, Filippo nel capitolo 8 e Paolo dal capitolo 9 in poi. Ogni volta torna su questa tematica. Per non dimenticare che tutte le epistole fanno un riferimento al Cristo risorto. In Romani si dice che Cristo fu risuscitato dai morti per la gloria del Padre. In Prima Corinzi si dice che è risorto il terzo giorno secondo la Scrittura. In Seconda Corinzi che colui che ha risuscitato il Signore Gesù Cristo risusciterà anche noi. Galati, Efesini, Colossesi, Tessalonicesi dicono che Dio Padre ha risuscitato Gesù dai morti. E Pietro, nel capitolo 1, versetto 3, dice che ci ha generato una speranza viva mediante la resurrezione di Cristo. Quindi tutto il Nuovo Testamento è incentrato, è fondato, è focalizzato sulla resurrezione di Gesù. L'intero tema del Nuovo Testamento è la resurrezione di Cristo. E noi questa mattina siamo lì, in questo passo. E siamo qui la domenica proprio per questo motivo, a motivo della resurrezione. Questo è il primo giorno della settimana, come abbiamo avuto modo di ricordare attraverso il pane e il vino, perché ricordiamo appunto il giorno della resurrezione. Spurgeon scrive queste parole, dice: ci riuniamo il primo giorno della settimana piuttosto che il settimo, perché la redenzione è un'opera più grande della creazione ed è quindi più degna di commemorazione. Inoltre, il riposo che seguì la creazione è di gran lunga superato dal riposo che segue al completamento della redenzione. Quindi, come gli apostoli, ci incontriamo il primo giorno della settimana e speriamo che Gesù possa stare qua insieme a noi. Ogni domenica dovremmo meditare sulla resurrezione di Gesù e cercare di entrare in comunione con Lui nella sua vita risorta. Quindi la resurrezione è il fondamento di ogni nostra speranza. Infatti Gesù dice: poiché io vivo, anche voi vivrete. E in Giovanni 11:25 Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? La resurrezione quindi è il nucleo di tutto ciò in cui crediamo. E così arriviamo a questo, con grande entusiasmo, a questo resoconto della resurrezione. E Matteo si avvicina in un modo interessante a questo fatto. Si avvicina attraverso le emozioni o quello che hanno sperimentato un gruppo di donne. Marco, Luca e Giovanni, anch'essi analizzano questo fatto, ma lo fanno attraverso un altro punto di vista. Quindi c'è perfetta armonia, ma ogni autore è selettivo nel scegliere gli elementi che secondo lui, e in un certo modo guidati dallo Spirito Santo, servono allo scopo di Dio per formare il lettore. E quindi Matteo si concentra sulla resurrezione vista attraverso le emozioni di un gruppo di donne. E questo mi è sembrato un modo interessante di vedere questa mattina la resurrezione. Perciò non la esamineremo storicamente o faremo un'analisi di tutti i dati e nemmeno per dimostrare le prove come se fossimo a un processo. Lo esamineremo dallo stesso punto di vista delle donne. Lo guarderemo attraverso il cuore e l'anima di queste protagoniste che reagiscono all'evento stesso in un modo meraviglioso ed emozionante. Quindi non analizzeremo la resurrezione in maniera fredda, ma in un certo modo La speranza è che sentiremo come queste donne questo evento. Dal versetto 1 Matteo ci focalizza sul periodo esatto che avviene questa cosa. Dice dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana. Ora il sabato, l'abbiamo imparato attraverso questi studi, non terminava alle 24, ma terminava alle 18 del giorno precedente, secondo il nostro canone occidentale. Noi abbiamo dalle 0 alle 24, invece il giorno ebraico iniziava dalle 18 e finiva alle 18 del giorno dopo. Ok? E qua Matteo scrive dopo il sabato, il primo giorno della settimana. Gli ebrei non nominavano gli altri giorni, non esisteva la domenica, il lunedì, il martedì, ma in pratica numeravano i giorni in rapporto al sabato. Quindi la domenica era il primo giorno dopo il sabato, il lunedì era il secondo giorno, il martedì il terzo giorno e così via. Non avevano i nomi come li usiamo noi. E quindi Matteo dice il primo giorno dopo il sabato è la domenica. E quindi stabilisce il tempo per noi. È domenica mattina, forse sono passate una decina di ore della domenica, ed è il terzo giorno che il Signore è nella tomba, l'abbiamo visto nelle volte precedenti. Era lì da una parte del venerdì, tutto il sabato e a diverse ore anche della domenica. Anche Marco dà la stessa nota sul tempo. Dice che la mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levare del sole. Luca dice che era l'alba. Giovanni, al capitolo 20, versetto 1, dice il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio. Quindi il palcoscenico è pronto perché è il terzo giorno in cui accadrà un grande evento. Gesù aveva detto che sarebbe risorto dalla tomba dopo il terzo giorno. Lo aveva detto molte volte, Matteo 12,40, 16,21, 17,23, Marco, Luca, molte volte li abbiamo anche analizzati questi passi, di quante volte il Signore dice io risusciterò al terzo giorno. Quindi questa è una nota molto importante che dà una nota sul tempo quando iniziamo il capitolo 28. È il giorno della resurrezione ed è una domenica appunto dopo il sabato. Ed è interessante perché in un certo modo pensate questo grande evento non avviene di sabato. Pensate che il giorno più importante per gli ebrei era appunto il sabato e avviene invece in un giorno ordinario, potremmo dire. E quindi già questo evento mette fine in un certo modo al vecchio sabato, ed è l'alba non solo di un nuovo giorno, ma di una nuova alleanza, di una nuova celebrazione di questa nuova alleanza. Ed è per questo che noi ci incontriamo la domenica e non di sabato. Quindi è l'alba del terzo giorno. E ci uniamo a queste donne. E stamattina esamineremo appunto gli atteggiamenti, le loro emozioni, per cominciare mentre ci confrontiamo col fatto che loro si aspettavano che Gesù fosse ancora morto. Invece è vivo. E la loro emozione, la prima cosa che possiamo notare in queste donne, è un amore incondizionato. Un amore vero. Pensate mi piace la definizione che una volta ho sentito è il vero amore è dare senza aspettarsi di ricevere nulla in cambio. E questa è la prima cosa che vediamo in queste donne. Queste donne amavano il Signore Gesù più di chiunque di chiunque altro avessero amato. E sappiamo che in un certo modo, anche forse per caratteristica umana, le donne sono in grado di amare molto più che gli uomini. Pensate, queste donne avevano seguito Gesù nel suo ministero, avevano soddisfatto i suoi bisogni, avevano fornito cibo, ospitalità, forse denaro e altre risorse, non solo a lui ma anche agli altri discepoli, ed erano a Gerusalemme, e l'avevamo visto anche appunto la volta scorsa, arrivando dalla Galilea. Erano scese a Gerusalemme per la Pasqua con in Gesù e il suo gruppo. E dopo che Gesù viene arrestato e messo in croce, le vediamo ancora lì presenti ai piedi della croce, ed erano lì anche quando Gesù viene sepolto, come nella volta scorsa. E ora sono di nuovo lì al terzo giorno, all'alba della domenica. Sono donne leali, sono donne devote che amano il loro maestro. Dice che al versetto 1 vennero Maria Maddalena e l'altra Maria. Maria Maddalena la conosciamo, l'altra Maria è la madre di Giacomo e Giuseppe, la moglie di Cleofa, e tutte e due vanno al sepolcro. Matteo si concentra solo su queste due, ma non sono sole, perché attraverso gli altri autori, Marco 16:1 aggiunge Salomè, la madre di Giacomo e Giovanni e la moglie di Zebedeo, Luca 24:10 aggiunge Giovanna, che era la moglie di Cuza, che era un amministratore di Erode, e Giovanni invece menziona solo Maria Maddalena, ma quando la fa parlare Maria Maddalena usa il pronome noi nel capitolo 20 versetto 2, quindi presumiamo che lei fosse in mezzo a un gruppo di donne. E quindi abbiamo sempre bisogno, è sempre interessante quando affrontiamo i Vangeli, confrontare tutti e quattro i punti di vista per avere un quadro completo della situazione. Quindi arriva un gruppo nutrito di donne, vanno quando è ancora buio secondo Giovanni e vogliono arrivare presto, vogliono fare presto proprio quel giorno. Perché sono andate la domenica mattina alla tomba? Cosa si aspettavano queste donne? Sono andate per vedere la resurrezione? Ovviamente no, non sono lì per vedere la resurrezione. Sebbene Gesù ne avesse parlato molte volte, sebbene lo avesse promesso molte volte, diciamo che non avevano fede in questo evento. Forse non lo volevano, non potevano capirlo, non lo volevano accettare, non sappiamo qual è la vera ragione. La domanda è allora perché sono lì? Dice nel versetto 1 che andarono a vedere il sepolcro, e quindi non per vedere il Signore risorto. Ma che senso ha andare a vedere una tomba? Marco 16:1 ci dice che passato il sabato Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. Ecco lo scopo per cui vanno la domenica mattina. Non vanno perché erano in attesa di un evento miracoloso, ma vanno per ungere nuovamente il corpo di Gesù. Senza dubbio, appunto alla fine del sabato alle 18, finito il sabato, sappiamo che il sabato era il giorno di riposo, era vietata qualsiasi attività, e dopo le 18 la vita tornava alla regolarità e persino anche i negozi riaprivano. E quindi è probabile che loro fossero andate dopo le 18 a comprare questi aromi. E qui la domenica mattina appunto vanno per ungerlo nuovamente. La domanda potremmo dire, ma Gesù non era già stato unto da Giuseppe, da Arimatea e da Nicodemo che abbiamo già visto? In effetti lo avevano fatto. Molti aromi erano stati messi sul suo corpo, abbiamo visto che era una quantità che veniva messo sul corpo di un re, una sepoltura degna per un re, e sappiamo che non imbalsamavano il corpo perché non era la loro usanza, e il corpo si decomponeva molto velocemente. Infatti gli ebrei avevano un pensiero riguardo alla sepoltura che ritroviamo in Giovanni 11. Secondo la tradizione ebraica, al quarto giorno, da quando era morto, lo spirito lasciava definitivamente il corpo, perché il corpo era così ormai decaduto e corrotto, iniziava la putrefazione, che lo spirito non poteva più stare dentro quel corpo. E quella tradizione entra in gioco mentre ricordate che proprio la sorella di Lazzaro, quando Gesù ferma Gesù, no? Al quarto giorno dice no, signore, il suo corpo adesso puzzerà in una maniera incredibile. In altre parole, il quarto giorno sarebbe stato troppo tardi per fare qualsiasi cosa, perché lo spirito era andato e il corpo era ormai avviato in un processo irreversibile. E può darsi che queste donne siano andate il terzo giorno rendendosi conto che se avessero ancora tardato non ci sarebbe stato più modo di ungere Gesù, perché corrotto e appunto in stato avanzato. E così, prima che arrivasse quel momento, un'ultima volta vogliono raggiungere con il loro amore colui che adoravano. Anche se era morto, volevano ancora dedicargli con il loro amore e rispetto e fare in modo che il suo corpo fosse preservato il più lungo possibile, anche per sole poche ore. Quindi notiamo un grande rispetto, un grande amore, un atto di ulteriore compassione. La cosa che era nei loro cuori verso il Cristo crocifisso era una compassione d'amore. Non avevano fede nella resurrezione, ma avevano ancora conservato devozione, amore e compassione. E Marco ci dice nel capitolo 16 che mentre camminavano nell'oscurità, anticipando appunto l'alba, discutevano tra di loro su come avrebbero potuto togliere la pietra in modo da poter realizzare questo loro tentativo. Non avevano idea che la tomba fosse presidiata dai romani, non sapevano che era sigillata e che quindi questo sigillo non si poteva rompere e quindi entrare, e si aspettavano di entrare nel giardino dove c'era questa tomba e avrebbero avuto bisogno di forza maschile per spostare questa pesante pietra. E così discutono del fatto di come affrontare questa problematica. E nonostante ciò, hanno il coraggio anche di mostrarsi pubblicamente nel fare un atto di devozione verso Cristo. Un ultimo atto d'amore. Ma non appena si avvicinano alla tomba, l'emozione dell'amore e della compassione si trasforma in terrore. Perché il versetto 2 dice, ed ecco, questa è una parola usata da Matteo come per un colpo di un evento inaspettato, ci fu un grande terremoto. Ora, questo è il secondo terremoto in 3 giorni. Il primo terremoto era appena stato il venerdì, quando Cristo morì. Ricordate l'evento che spacca le rocce, spalancando le tombe dalle quali uscirono alcuni santi. E quindi questo è il secondo terremoto e Dio si sta muovendo e Dio sta dimostrando in modo fisico che è ancora in azione. Questo non è nuovo per Dio. In Esodo 19:10, quando Dio dette la legge, il popolo era terrorizzato perché era sotto che aspettava e c'era un terremoto. In Prima Re, capitolo 19, versetto 11, dice che Dio venne con un terremoto. Gioele 2:10 dice che alla venuta del Signore ci sarà un terremoto. E Gesù stesso si è riferito nel grande discorso di Matteo 24 che i terremoti o meglio un grande terremoto anticiperà il suo ritorno. Così quando Dio comincia a muoversi, il mondo trema. E qui queste donne si stanno avvicinando alla tomba e immediatamente c'è questo terremoto. Potremmo dire che l'epicentro è proprio alla tomba. E sentono questo evento e potremmo dire, farci la domanda, ora che cosa ha causato il terremoto? Forse potremmo pensare è la resurrezione di Cristo, ma questa non è la risposta giusta. La resurrezione non ha causato nessun terremoto. Il versetto 2 dice, ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Quindi il terremoto non è stato causato dalla resurrezione di Cristo, è stato causato dall'arrivo di questo angelo che apre letteralmente il sepolcro. Non sappiamo come e quando Gesù è risorto, perché non è stato l'angelo che grazie al rotolamento di questa pietra ha fatto uscire il Signore Gesù. Gesù è uscito già prima e non aveva bisogno, non era limitato da una porta di pietra. Infatti lo sappiamo perché in Giovanni 20:26, quando i discepoli sono riuniti, Gesù e sono per paura chiusi in casa, Gesù si presenta loro passando attraverso i muri. E quindi nello stesso modo in cui è entrato in quella casa, è uscito dalla tomba perché nella sua forma glorificata non ha alcun limite come lo possiamo avere noi. Nessuno ha visto la resurrezione fisicamente. L'angelo non è venuto per far uscire il Signore, ma l'angelo è venuto per far entrare quelle donne e per far entrare gli apostoli e in un certo modo per far entrare anche noi questa mattina per mostrare che il sepolcro è vuoto. E quindi quando arrivano le donne, entrano e vedono. E quando Pietro e Giovanni arriveranno, anche loro vedranno il sepolcro vuoto e troveranno le bende nelle quali era stato avvolto il corpo di Gesù, perfettamente riposte nel dove era stato adagiato con la stessa forma, come se non hanno trovato le bende srotolate velocemente, come se i discepoli avessero trafugato il corpo e fatto in fretta. I testi ci dicono che loro hanno trovato queste bende ancora nella forma del corpo, ma senza Gesù dentro. Quindi una scena incredibile, e pensate, tutto questo sta avvenendo mentre i leader ebrei probabilmente si stanno compiacendo nel pensare che Gesù sia morto, sepolto e prigioniero in una tomba, e non sanno che tutti i loro sforzi aumenteranno solo la sua influenza e convalidano la sua resurrezione. Così arrivano al giardino queste donne che hanno vissuto un terremoto, entrano e vedono che il sepolcro è aperto perché la pietra è rotolata. E a questo punto dobbiamo andare al Vangelo di Giovanni per inserire ciò che accade, perché una di queste ha una reazione alla tomba aperta, e in particolar modo è Maria Maddalena. E Maria Maddalena era una sorta di Pietro al femminile, era impulsiva. Infatti il capitolo 20 di Giovanni, a versetto 1, dice che il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Ecco che cosa vede Maria, semplicemente una tomba vuota e la pietra che è stata spostata. Lei non vede l'angelo che era seduto sulla pietra rotolata, semplicemente le basta questa visione, e al versetto 2 dice che allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo, era l'altro modo per di Giovanni di definirsi, che Gesù amava, e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Ecco la visione che aveva Maria Maddalena di questo evento. Quindi vada dai più importanti apostoli, vada Simone da Giovanni, da Simon Pietro da Giovanni, e dice: hanno portato via il corpo, non c'è più il Signore Gesù e non sappiamo dove c'è. E poi Pietro e Giovanni corrono e vanno a vedere. Ma torniamo a Matteo. E quindi quando arriviamo alle donne, nel confronto con l'angelo, Maria Maddalena apparentemente è corsa a chiamare gli altri discepoli. È scappata pensando che il corpo fosse stato rubato. Ma le altre donne invece sono rimaste e hanno un'esperienza veramente meravigliosa con questo angelo. L'angelo è descritto al versetto 3 dicendo: il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Questa è interessante come descrizione. Viene descritto come una specie di folgore, come un fulmine brillante, sfolgorante. Senza dubbio era per trasmettere l'essenza della divinità, lo splendore del carattere di Dio. Potremmo dire la Shekinah in qualche modo trasmessa da Dio a quell'angelo, come Dio ha permesso a Mosè di nel suo volto quando nel libro di Esodo. Quindi questo angelo rappresentante di Dio è un messaggero di Dio, possiede una manifestazione di Dio se stesso e dice che la sua veste era bianca come la neve, simbolo di purezza, di santità e di virtù. E questo per non distinguerlo da un uomo, non era neanche un demone, era un agente di Dio, un essere glorioso, splendente, puro, santo, seduto sulla pietra come testimone vivente del Cristo risorto. E al versetto 4 dice: per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ecco la reazione invece degli altri uomini delle guardie. Erano lì perché si dovevano assicurare che non dovesse succedere nulla, ma gli eventi superano la loro forza e il loro carattere. E rimasero come morti, una sorta di coma temporanea, privi di sensi, e sappiamo che la paura può indurre questo stato questo stato emotivo. Quindi sono messi fuori combattimento, vittime del potere divino. Avevano visto qualcosa che non avevano mai visto o mai pensato, che non erano in grado di comprendere e non lo erano neanche dopo. Anche le donne avevano paura, sì, anche le donne avevano paura, ma guardate come l'angelo si precipita a confortarle. Al versetto 5 dice: ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Pensate, non rivolgono nessuna domanda all'angelo, ma l'angelo sa, invece è cosciente di tutta la situazione. Penso che se io fossi stato al posto delle donne avrei chiesto magari all'angelo: ma dov'è il Signore Gesù? Avrei fatto mille domande, ma loro sono praticamente paralizzate e questo angelo dice: smettete di avere paura, non c'è motivo di avere paura. E questo angelo placa il turbamento di queste donne, placa i loro timori. I soldati forse giustamente avevano motivo di temere quando Cristo è risorto, ma quelli che lo amavano non hanno nulla da temere. E quando l'angelo dice: smettete di avere paura, perché dice: poiché so che cercate Gesù che è stato crocifisso. L'angelo sapeva perché quelle donne erano lì. E quindi pensate che parola di conforto ha questo angelo nei confronti di queste donne. Le conosce in maniera intima, profonda, sa perché sono lì in quel momento, e questo dà grande conforto nel sapere che Dio conosce i cuori e le intenzioni degli uomini. È vero, quella mattina sono andate lì a trovare un cadavere, non per vedere una resurrezione, sono venute per dare una devozione per ungere un morto. E suppongo che se noi fossimo state al posto dell'angelo avremmo un po' bacchettato le donne. Avete avuto poca fede, no? Gente di poca fede, siete venuti a vedere un uomo morto, ma invece dovevate aspettarvi una resurrezione. Ma invece ci mostra il carattere misericordioso di Dio. È vero, la loro fede era debole, la loro comprensione era debole, ma Dio è sempre misericordioso. E amavano il Signore Gesù e anche nei momenti di dubbio e disperazione, Dio riconosce quell'amore e risponde con grazia. Egli dice, egli non è qui, versetto 6, perché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Quindi ricevono conforto e gli dice, lui non è più qui. È risorto per indicare la resurrezione dei morti e non c'era dubbio che Gesù fosse morto. I soldati non avevano, che erano esperti nel valutare se una persona era viva o morta, non avevano dubbio che Gesù era già morto sulla croce perché, ricordate, hanno evitato di spezzargli le gambe e come ulteriore prova gli hanno conficcato una lancia nel cuore. E anche al momento della sepoltura nessuno aveva messo in dubbio questo fatto. Ma ora Cristo è risorto e la Bibbia sottolinea che fu risuscitato dal potere del Padre. Più volte nella Scrittura, in Romani 6,4, Galati 1,1, 1 Pietro 1,3, dice che è stato risuscitato dalla potenza del Padre. Ma Giovanni 10,18 dice, Gesù dice, ho il potere di deporre la mia vita, e lo abbiamo visto nel momento della sua morte, ma ho anche il potere di riprenderla. Quindi egli non è solo risuscitato dal Padre, ma fu risuscitato dalla sua stessa potenza. E Romani 8,11 dice che fu risuscitato dalla potenza dello Spirito. Quindi tutta la Trinità è coinvolta in questo evento. E l'angelo dà questo incredibile annuncio: egli non è qui. E il punto è, lui è vivo. Versetto 6 dice, è risuscitato, è vivo, come aveva detto. Le scuote in pratica con il ricordo che quello è esattamente ciò che gli aveva detto più volte il Signore Gesù a loro e agli altri discepoli. Luca 24,8 dice che esse si ricordarono delle sue parole. Ah, è vero, adesso sì, che tutto, adesso i conti tornano. E l'angelo dice al versetto 6, venite a vedere il luogo dove giaceva. Luca 24,4 dice che mentre se ne stavano perplessi di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Anche Giovanni vede due angeli vestiti di bianco, interessante, dice, sedute uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Quindi il primo angelo viene raggiunto da un secondo angelo, uno, perché Gesù veniva adagiato su un piano, uno dove era la testa, uno dove erano i piedi, ed è un'immagine perché ricorda l'arca dell'alleanza, ricordate, l'arca dell'alleanza era un piano dove c'erano due angeli che convergevano. E questo ci dimostra che Cristo è il propiziatorio, il vero propiziatorio e che è la soddisfazione per i peccati del mondo. E a questo punto l'angelo, versetto 7, dà un comando a queste donne. e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Ecco il comando: andate presto. Non c'è tempo da sprecare qua a vedere una tomba vuota. Questo non è il momento di restare qua in giro. L'emozione deve lasciare il posto alla proclamazione. Andate presto a dire ai suoi discepoli. Beh, forse la tentazione poteva essere: ma i discepoli dove sono? Sono nascosti da qualche parte? Hanno avuto dubbi? Forse gli diamo una bella lezione, li teniamo un po' sulla graticola per un qualche tempo, qualche giorno, qualche settimana, e glielo diciamo tra un po', così un po' impareranno la lezione. Ma no, questo non è il cuore del Signore. Sì, i discepoli, è vero, hanno vacillato, erano deboli, non hanno compreso tante cose, sono fuggiti, hanno rinnegato il Signore Gesù, lo hanno abbandonato. Eppure qua vediamo il cuore di Dio che dice: non voglio che conoscano ancora angoscia, voglio che nella maniera più veloce possibile loro sappiano che Cristo è vivo. E questa è grazia. In pratica Dio vuole che i suoi discepoli sappiano che lui è vivo e risorto dai morti. Ora, cosa significa tutto questo evento questa mattina? Perché furono le donne le prime a sperimentare questo evento? Perché furono le donne, e lo vedremo la prossima volta, a vedere Cristo risorto? Beh, ci sono molte opinioni. Qualcuno dice perché Dio sceglie i deboli per confondere i forti. Qualcuno dice perché Dio ricompensa i fedeli ed essi avevano servito il Signore in passato e quindi dovevano essere ricompensati in un modo speciale. Un altro punto di vista dice che la morte è venuta da una donna nel giardino dell'Eden, così la vita arriva a una donna sempre in un altro giardino. Qualcun altro dice che il dolore più profondo merita la gioia più grande. Oppure, ancora, un grande amore merita un grande privilegio. Ma forse la verità del perché furono le donne è semplicemente perché erano lì. Sembra una banalità, ma ha un senso molto profondo. Se non ci fossero state, non avrebbero visto nulla. Erano le prime testimoni perché erano ancora legate a Gesù. Ed è bello quando il Signore fa cose meravigliose. C'è una grande verità spirituale ed è il fatto che più ti avvicini al Signore e a quello che sta facendo, più vivrai quello che sta facendo. A volte leggiamo tante belle storie di vita cristiana, non è vero? Anche giovedì scorso abbiamo avuto, attraverso la testimonianza del fratello, una storia molto toccante dove il Signore ha operato grandi cose. E ci sembra che ci sono delle persone che vivono una vita cristiana a un livello superiore, ma semplicemente non sono speciali, ma semplicemente amano il Signore e sono sempre presenti per il Signore. Lodano, e dobbiamo lodare Dio per queste persone, ma queste donne, come tutte le persone fedeli, sono sempre presenti quando il popolo si riunisce, sono presenti quando viene insegnata la sua parola, sono presenti quando è il momento di inginocchiarsi in preghiera, sono lì sempre presenti quando è il momento di invocare il suo potere nel servizio e nel ministero. In pratica sono quelli che sperimentano in prima persona il fatto della potenza di Dio e sono lì che portano avanti il ministero di Gesù. Quindi sono sempre presenti quando il Signore opera. Le donne semplicemente sono state le prime testimoni perché erano lì. E la mia speranza è che possiamo essere quel tipo di persone come quelle donne. Certo, a volte ci può mancare la fede, ma la compensiamo con la devozione. E quello che può mancare nella comprensione e nella conoscenza, lo compensiamo con la lealtà. E Dio confermerà la nostra debolezza e la trasformerà in forza, perché siamo abbastanza fedeli, abbastanza leali da essere dove Lui è e dove si sta muovendo e dove sta operando. E poi l'angelo disse ancora qualcos'altro, ma lo vedremo la prossima settimana. Quindi questa mattina abbiamo una grande lezione. Abbiamo l'esempio di queste donne, un modello di amore per colui che hanno amato così profondamente. Hanno dimostrato un amore a un Salvatore che pensavano che fosse morto e che non avrebbero avuto nulla nel servizio che gli avrebbero reso. Queste donne amavano con l'amore che ama e che dà in sacrificio quando sa che non ci sarà nulla di ritorno. Ecco perché erano praticamente attirate alla tomba dall'amore. Anche se non capivano, volevano essere in quel posto. Così come si erano soffermate presso la tomba dopo la sepoltura, così tornano dopo il sabato. E nonostante ci fosse anche paura di un sacco di circostanze, vogliono dimostrare la loro leale fedeltà. Il Signore oggi ci ha insegnato a essere come quelle donne, così fedeli, così devote, non a un Cristo che presumiamo morto, ma che sappiamo essere vivo, per essere nel luogo dove Lui si muove e opera e mostra la sua potenza. E possa la resurrezione essere creduta da ogni persona qui per la verità che è, credendo che siccome Gesù vive, possiamo sapere che mediante la fede anche noi vivremo per sempre. Preghiamo nel suo nome. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina per essere stati con queste donne al sepolcro vuoto. Signore, molti di noi sanno che per fede che questa è una verità. Signore, per coloro che ancora non credono, mettiamo i loro cuori davanti al tuo trono, nella speranza, Signore, che loro possano ravvedersi e comprendere questa verità ed essere liberati dalle mani di Satana. E per noi, Signore, che questa realtà della resurrezione possa essere di impatto e di rafforzamento per la nostra vita cristiana. Abbiamo visto queste donne leali, devote, che non hanno avuto, che neanche un terremoto e un evento inspiegabile è riuscita a fermare. E Signore, la loro speranza erano finite perché loro si aspettavano un Gesù morto, e invece tu sei vivo e quest'oggi noi sappiamo che ancora oggi vivi e che sei presente. E Signore, fa che come queste donne possiamo essere presenti, Signore, alla tua chiamata, presenti a servirti, e nella speranza, Signore, di vederti all'opera e di vederti, Signore, compiere chissà che cosa. Grazie Signore per questo, grazie Signore per la grazia di questa mattina, di questo tempo e della tua parola. In Cristo Gesù. Amen. Amen.